Grazie a Maria Luisa Raineri. Sì, il titolo della mia relazione è questo, un po' strano, forse un po' bizzarro, ma credo che c'entri un po' il tema che è all'ordine del giorno oggi e un po' la preoccupazione dell'agenda internazionale. Ecco, mi pare che un po' tutte le riflessioni che abbiamo fatto fin qui, e anche se guardiamo per esempio la definizione internazionale di social work, noi troviamo, possiamo vedere nel servizio sociale, diciamo, una ambivalenza costitutiva. Costitutiva vuol dire che è irriducibile, cioè noi non possiamo scioglierla, non possiamo spaccarla, non possiamo spezzettarla. E quindi questa ambivalenza, parlo naturalmente, avrete capito, della questione, diciamo, del portato sia individuale o collettivo, micro, macro, riparativo, strutturale, con tutto questo che abbiamo discusso finora, io credo che sia appunto una dimensione costitutiva, complessa, che rende complesso il servizio sociale. Ecco, in questa relazione vorrei un attimo dirvi perché questa questione è importante per il servizio sociale, come sia anche importante, diciamo, ragionarla in maniera complessa. Ecco, gli assistenti sociali nella pratica professionale si trovano e hanno sempre sentito di trovarsi in una situazione che è molto simile a quella di Penelope, cioè come di operatori che affrontano dei problemi di giorno, risolvono situazioni di giorno, tamponano situazioni di giorno e poi di notte, diciamo così, i problemi si rifanno. Gli operatori gestiscono situazioni singole che trovano nella situazione generale della società la causa della loro insorgenza. Cosicché, appunto, gli operatori si affannano ogni giorno, ma poi le stesse situazioni risolte oggi qui ritornano domani in un altro posto o nello stesso posto in cui sono state affrontate. Diciamo che la sensazione degli operatori è che la società, il sistema, la struttura sociale sia una specie di idra dalle molte teste, ingestibile, diciamo, non solo dai sociologi, ma anche dalla stessa classe politica che avrebbe il titolo primario, diciamo, per la gestione delle situazioni collettive. Ecco, i sociologi, anche gli assistenti sociali, tutti gli operatori, tutti gli addetti al welfare cercano consigli, di fare i consulenti per i politici, di fare proposte, come ci diceva prima la professoressa Campanini, ma Luhmann ci ha spiegato che i sistemi sociali sono congegni ormai quasi, sembrano impazziti. Diciamo che non si preoccupano tanto di ciò che dicono gli studiosi e vanno meccanicamente dove vogliono. Pensiamo ad esempio al sistema dei mercati finanziari per capire un sistema impazzito, per cui diciamo, ci sono milioni di singoli speculatori che dietro i propri computer ognuno fa un click con il mouse e la Grecia va in default, o noi ci tolgono le pensioni, insomma ci sono effetti che veramente sfuggono al controllo intenzionale di chi cerca di governare o di fare governance. Allora diciamo che la società è un'idra e che se noi tagliamo una testa subito ne rispunta un'altra. Gli assistenti sociali ci danno dentro con l'accetta, diciamo così, ma il risultato percepito, il risultato anche psichicamente sentito è che le teste sono sempre quelle e si moltiplicano. Questo è il dilemma del servizio sociale. Io risolvo e la società disfa. Io affronto i problemi e la società me li ricrea. Questo è il problema strutturale. Faccio qualche esempio così magari ci capiamo di più. Allora, diciamo che mentre gli operatori sociali curano le patologie del gioco d'azzardo, ad esempio facilitando gruppi di auto mutuo aiuto, facendo altro, oppure mentre si affannano a turare le falle dei disastri economici che prendono la forma adesso di indebitamenti pesanti, che si abbattono pesantemente sulle famiglie dei disoccupati, appunto di chi si indebita col gioco, eccetera. Gli imprenditori del divertimento, rivendicando la libertà d'impresa e l'incostituzionalità del proibizionismo, riempiono tutti i bar e tutti i locali pubblici di slot machine. Lo Stato, che anche, diciamo, per ironia è detto del benessere, diciamo, incassa notevoli profitti, notevoli introiti da queste giocate, e sui soldi delle lotterie, dei giochi d'azzardo addirittura ci conta per sopravvivere. In questo momento siamo messi in questo modo. Mentre nei CERT gli operatori sociali e sanitari, magari cercando di raggiungere una certa integrazione sociosanitaria, eccetera, fanno colloqui con gli alcolisti, la televisione fa la pubblicità dell'amaro Montenegro o della grappa, eccetera. Mentre, diciamo, gli specialisti curano i tossicodipendenti con metadone, con colloqui di motivazione, fatti bene anche, fuori dalle scuole gli spacciatori offrono caramelle, diciamo, caramelle particolari ai bambini. E i produttori, diciamo, fanno arrivare sui mercati droghe di ogni genere a prezzi sempre più bassi. Diciamo che mentre gli assistenti sociali organizzano gruppi di supporto, di socialità per gli anziani, i quartieri diventano sempre più degradati e invivibili, così che gli anziani, anche quelli che potrebbero deambulare, che avrebbero ancora la forza e le capacità per muoversi, hanno paura e restano chiusi in casa. Se ci pensiamo, lo stesso successo del welfare e lo stesso successo delle misure di protezione in questi ultimi decenni procurano problemi agli assistenti sociali, perché è lo stesso, appunto, strepitoso successo del welfare che con l'aumento dell'età media procura un sacco di problemi dal punto di vista riparativo agli assistenti sociali. Diciamo anche che mentre noi organizziamo la festa dei popoli per l'integrazione comunitaria, per favorire le relazioni e così, ci sono partiti che fanno comizi contro gli immigrati, aizzano gli animi contro la convivenza civile e così via. Lascio a voi pensare altri esempi di contraddizione tra sforzo terapeutico ex post e devastanti dinamiche distruttive ex ante. Ce ne sono tantissimi di questi esempi. Ma qui bisogna ragionare, credo, a fondo, con precisione, perché su questo punto, se noi non capiamo che questa è un'ambivalenza costitutiva, rischia di saltare il banco, a mio avviso, della professione. Dobbiamo chiederci qual è lo spirito del social work, la sua missione costitutiva. Io credo che la professoressa Camperini ha fatto una disanima e un excursus della storia del servizio sociale, ma se noi andiamo a vedere, appunto, qualche decennio fa in Italia, per esempio negli anni della rivoluzione giovanile del 68, noi abbiamo avuto degli slanci che hanno slanci d'entusiasmo che hanno in qualche misura portato a problemi per il servizio sociale. Come credo che lo stesso, il cosiddetto radical social work, che adesso è molto affermato anche a livello internazionale, e soprattutto nei paesi nordici che non si sono vaccinati contro i pensieri estremi, diciamo, che non hanno sperimentato, diciamo, le asprezze e anche le cocenti delusioni di un certo radicalismo rivoluzionario. Seguendo, direi, un ragionamento condivisibile e perfettamente logico, e che va naturalmente mantenuto e conservato, possiamo tuttavia, appunto, divaricare, non tenere assieme le cose e trovarci fuori strada. Il ragionamento in apparenza condivisibile è: perché star qui a riparare i disagi mentre le cause vere di esse sono fuori controllo? Non è forse meglio lottare contro queste cause macrostrutturali per azzerare i fattori che producono i mali sociali? Non è più efficace e più intelligente seccare direttamente la fonte di tutti quei problemi che arrivano ai nostri sportelli di assistenti sociali? Questo pensiero, ripeto, è ragionevole, ma ci porta ad un paradosso. Ci intrappola in un doppio legame mentale, come ci spiegano i terapeuti sistemici. Il doppio legame è una realtà che fa un poco impazzire, diciamo, che non ti lascia a scampo. Qualsiasi cosa fai per tirarti fuori da questa trappolone, diciamo, dalla trappola, sbagli. Allora, direi che se noi operatori sociali, gli assistenti sociali, entrassimo, diciamo, incautamente in una logica radical estrema, ci troveremmo presi in un doppio legame, perché appunto senza accorgerci entreremmo in una situazione in cui noi sbaglieremmo sempre. Qualunque cosa facciamo, perdiamo la nostra identità di operatori e restiamo con la sensazione di aver mancato ai nostri doveri professionali. Facciamo una prima ipotesi. Supponiamo che, seguendo la suggestione radicale, io smetta di affrontare i singoli problemi a valle, facendo pura azione politica sulle cause strutturali dei disagi. Nel 68 questa è stata una tentazione molto forte, ripeto, molto ragionevole, che però ha portato a problemi. Allora, se io faccio questo, se io smetto di lavorare sui problemi e vado direttamente a incidere a livello macrostrutturale, divento un agitatore politico o un agitatore o un operatore pararivoluzionario, posso anche diventare un deputato della Repubblica se scelgo la via parlamentare del riformismo, ma non avrò, diciamo, più tempo o più voglia di fare l'assistente sociale. Agisco ancora sui problemi sociali, anzi, agisco, diciamo, direttamente sulla fonte prima che li alimenta, ma non sono più un assistente sociale. Se ho fatto tutto questo per essere un miglior assistente sociale, dicendo come posso io essere più efficace come operatore sociale, mi ritrovo a non esserlo più. Considero invece la seconda opzione, cioè se io, con l'idea che il vero lavoro sociale sia quello strutturale sulle cause, resto tuttavia a lavorare nell'ASL, in comune o nella cooperativa come assistente sociale, perché non posso fare altro, diciamo, mi biasimerò tutto il tempo dicendomi che in realtà sto sì guadagnandomi uno stipendio, ma non sto davvero combattendo i problemi sociali, sto facendo la parvenza di un vero lavoro sociale. Avrò quindi il rimpianto di essere troppo dentro una professione un poco ingenua, diciamo così. Allora, se penso al mio lavoro in modo in apparenza ragionevole e in realtà dicotomizzato, dilacerato, e seguo la pista ingenua del radicalismo, qualsiasi cosa faccia faccio male. Mi trovo ad essere un assistente sociale un pochino irretito e invischiato nel paradosso. Una variante più morbida e leggera del radicalismo è quella della prevenzione. Un'altra questione molto importante da discutere sul piano teorico. Un operatore di campo può proporsi non tanto di combattere le cause strutturali, macrosistemiche, politiche, eccetera, bensì quelle più minute circoscritte che restano nelle vicinanze dei loro effetti, diciamo così. Per esempio, se sono un assistente sociale che mi occupo di minori devianti, posso pensare di anticipare il mio intervento lavorando su tutti i ragazzi di una certa scuola, ad esempio con tecniche di animazione socioculturale, con attività sportive, appunto per evitare la devianza. Gli operatori fautori della prevenzione privilegiano questo intervento più sfumato e più massivo, più indiretto, e però, e questo è il problema, non che sia sbagliata la prevenzione, ma il problema è che molti di essi arrivano in questo modo a svalutare un poco il lavoro duro della riparazione e del fronteggiamento minuto. Se sono costretti a farlo, tale lavoro, il lavoro della riparazione, lo fanno rimpiangendo di non poter fare qualche cosa di più nobile e di più pregiato. Allora direi che un certo dilaceramento interiore, un certo svalutare quello che si sta facendo e rimpiangere sempre qualcosa d'altro che ora non si può fare è un problema per la professione. Io credo che nessun'altra professione è come il social work nella drammatica condizione per la gravità e la complessità dei problemi che affronta, perché agli assistenti sociali toccano i problemi più pesanti, non problemi minuti, ma problemi di vita massicci. E quindi il servizio sociale è sfidato ed è sollecitato ad essere veramente così severo e così critico con se stesso. Nessuna professione si trova a svalutare così dal proprio interno i propri fondamenti costitutivi. non sono tormentati i medici, non lo sono gli psicologi, gli psicoterapeuti, non lo sono gli avvocati, meno che meno gli ingegneri. Solo gli psichiatri, per un certo momento, hanno calcato la mano ancora più pesantemente degli assistenti sociali. Negli anni del radicalismo, parlo appunto inizi anni 70, in effetti gli psichiatri hanno fondato un movimento detto dell'antipsichiatria, per cui c'era questo paradosso di cui sto parlando, per cui gli assistenti sociali che prendevano lo stipendio dal sistema sanitario nazionale teorizzavano che la psichiatria era dannosa. Paradosso terribile. Anche se adesso dell'antipsichiatria mi pare che nessuno parli più. Allora, come si può ricomporre questa frattura? Come si possono tenere assieme le due anime fondamentali ed entrambe veramente importanti e costitutive della professione? Provo a riassumere a grandi linee, perché il ragionamento naturalmente sarebbe molto complicato. Diciamo che il social work è un'area professionale, più che una professione, è un campo professionale, e si occupa di affrontare gli specifici problemi che il vivere sociale inevitabilmente comporta. La definizione internazionale, la global definition del social work, dice che il servizio sociale è la professione del cambiamento sociale. Io credo che questo sia profondamente vero. E però noi dobbiamo dire che il punto fermo è che noi dovremo sempre parlare di cambiamento a fronte di gravi e severi disagi nel vivere delle persone in carne e ossa. Allora, gli esseri umani, vivendo, incontreranno sempre dei problemi e delle sofferenze che sono legate alla condizione umana, come direbbe Elias. Anche se la struttura sociale o il contesto socioculturale fossero perfetti, gli esseri umani avrebbero sempre problemi. Solo se tutto fosse perfetto su questa terra, la professione del social work non avrebbe più ragione di esistere, no? Ma allora noi perderemo tutto il posto di lavoro, diciamo così. Comunque, sappiamo troppo bene che nessun paradiso terrestre perfetto sarà mai possibile per l'uomo, dato che a suo tempo dal paradiso siamo stati scacciati. Ne possiamo dimenticare, come ci ricorda magistralmente Popper, un forte insegnamento della storia, cioè che quando ci siamo disinteressati delle creature reali per costruire un paradiso in terra, siamo caduti nelle più gravi atrocità e nelle più gravi demenzialità che l'umanità possa ricordare. Il nazismo, ad esempio, è sorto per realizzare un ideale di purezza della razza, il comunismo per realizzare un ideale assoluto di uguaglianza sociale, eccetera. Cioè per andare in controtendenza rispetto all'umanità. Io credo che noi operatori sociali saremmo pessimi esseri umani e anche pessimi professionisti se restiamo passivi o indifferenti ai problemi conclamati e alle sofferenze più vive per combattere battaglie astratte in avanguardia. Se c'è un minore maltrattato in una famiglia, non posso disinteressarmene dicendo che sto facendo prevenzione nel quartiere. Prima responsabilità di un social worker è rispondere, e rispondere è nella radice della parola responsabilità, rispondere alle sofferenze e ai disagi umani veri. Ma c'è al contempo anche l'altra faccia della medaglia che dobbiamo tenere presente. L'altra grande e formidabile responsabilità degli operatori è appunto quello che la Global Agenda ci mette in campo, che è quella di essere intelligenti e guardare ai problemi, sempre ai problemi, non alle utopie, sempre ai problemi, in maniera tale che possano essere intravisti prima possibile e la reazione sia più anticipata e più svelta possibile, la reazione dei professionisti, la reazione dei sistemi, delle politiche, eccetera. Addirittura posso intravedere i problemi incubati e molto distanti anche nel futuro, anche se ovviamente devo cogliere segnali nel presente, come diceva Sant'Agostino. E quindi posso agire a livello diciamo, strutturale e anche prima che questi insorgano drammaticamente. La dimensione della reazione a dei problemi reali che generano preoccupazioni in persone reali È quindi l'elemento costitutivo del social work. Partendo dal ribadire questo fondamento, possiamo poi mirare più in alto o più in astratto verso la prevenzione o verso anche la stessa azione politica, mai però in realtà potendo eliminare direttamente le cause o prevenendo realmente i problemi, bensì sempre fronteggiando situazioni concrete. Io ritengo, questo ho scritto anche recentemente assieme in un articolo, in un paper scritto con Maria Luisa Raineri, che uscirà sull'International Journal for Social Work, penso sul numero speciale per per il convegno di Stoccolma, che sia un errore analitico e anche un azzardo pratico abbandonare l'ancoraggio al prendersi cura delle disgrazie palesi e tantomeno disprezzarlo. È chiaro che noi non neghiamo l'utilità o la legittimità per un social worker di esprimere un'azione previdente, anche un'azione strutturale sulle cause dei fenomeni. La prevenzione è importante per il social work, ma essa in linea logica, in linea pratica, deve rimanere, non può divaricarsi, deve rimanere connessa alla riparazione. Il prevenire deve venire fuori come portato indiretto del perfezionamento umile e continuo delle cose che ora non vanno e che sono responsabilmente contrastate con la migliore intelligenza e sensatezza. Allora diciamo che l'agire del social worker per l'appunto è unitario. È semplicistico teorizzare che solo una dimensione, la prevenzione, sia buona e che l'altra, la riparazione, sia derelitta, così come è triste constatare che solo una, la riparazione, è possibile, perché questo è il sentimento di tanti operatori sociali. Sì, si parla di prevenzione, si parla di questa azione, ma dopo noi di fatto, nei nostri servizi, nelle nostre situazioni, dobbiamo semplicemente affannarci a riparare. Anche questo è triste, dire che solo la riparazione è praticamente possibile e che invece la prevenzione o l'azione più larga è un lusso che non possiamo permetterci. Allora volevo dire solo due parole di approfondimento su questo nodo concettuale e dire che nel social work le due anime del concreto e dell'astratto, del particolare, del collettivo, dell'ex post e dell'ex ante, della reazione e della proazione, sono intimamente intrecciate. Se guardiamo a fondo il lavoro sociale, preziosi, il lavoro che fa un assistente sociale efficace, si vede questo in effetti, che c'è questo intrecciamento profondo. Si vede che di fronte ad un problema di vita, di qualsiasi natura, il social worker che sappia mettere in moto relazioni riflessive a partire dalle serie preoccupazioni degli agenti interessati attorno a quei problemi, problemi sentiti dagli agenti come tali, allora quell'operatore trasforma di fatto, senza accorgersene, i danni sociali in occasioni formidabili di piccolo, impercettibile, ma prezioso perfezionamento della società intera. Al contrario, invece, se io assistente sociale inverto questo approccio mentale e cerco di risolvere il problema fidando solo sulla mia bravura o solo sulla mia tecnicità di erogatore, qui è stato detto parecchie volte questo, finirò appunto dritto a dilacerarmi nei dilemmi di cui abbiamo parlato, cioè non capirò se è meglio agire prima o dopo il danno, se ciò che fa ciò ha senso o non ha senso, eccetera. Ogni operatore sociale, per definizione, perché il termine è sociale su cui noi dobbiamo focalizzarci, siamo operatori sociali, perché ogni operatore sociale per definizione dovrebbe essere capace di trasformare la situazione in cui si è generato il danno, più o meno grave, naturalmente se siamo partiti prima, se l'abbiamo visto prima sarà meno grave, l'operatore deve trasformare la situazione del danno in una sorta di palestra relazionale in cui tutti, compreso l'operatore, imparano a fronteggiare meglio la dura realtà e anche a fronteggiarla con più umanità. Quando questo fronteggiamento avviene, è quel danno stesso che, riparandosi umanamente, rigenera le basi della socialità. È lo stesso problema che esprime l'energia per il cambiamento in meglio. Il risolvere assieme genera capitale sociale, produce nei cittadini coinvolti mentalità aperte alla fiducia e alla premura verso gli altri, migliora il vivere comunitario. Un agire dialogico, quindi non unidirettivo, non direzionale, non prestazionale, non presuntuosetto, diciamo, ripristina in pratica la giustizia sociale e garantisce in pratica i diritti umani, in primo luogo il diritto delle persone a prendersi a cuore le loro vite in modo attento e responsabile e però anche libero. Faccio un esempio. Poniamo che una famiglia che ha subito un provvedimento di allontanamento del giudice possa riflettere assieme ad altre famiglie sulla comune situazione che le coinvolge. Pensiamo ad una situazione relazionale di mutualità. Allora quei genitori possono imparare a trarre il buono dalla propria esperienza, comprendendo meglio le ragioni di tutti, di se stessi come genitori, del minore, dei servizi, della famiglia affidataria, della scuola, eccetera. Una famiglia così pacificata potrà rapportarsi più costruttivamente con tutti quegli interlocutori che la possono aiutare, i quali, invece di essere indotti o anche ossessionati dall'imporre le direttive giuste, possono anch'essi imparare ad essere più costruttivi, più sensibili, ad ascoltare più profondamente ed essere quindi più responsabili e responsivi rispetto alle esigenze di tutti quanti. Da un certo percorso di terapia, che è sociale in quanto dialogica, nasce collateralmente uno stimolo al cambiamento della società intera circostante. Proprio perché tutte quelle persone sono cambiate in meglio, sfruttando la serietà e l'urgenza di quella particolare contingenza. La società è fatta in ultimo di persone e se tutte le persone che risultano coinvolte come collaboratrici di tutti gli assistenti sociali di questo mondo, stiamo parlando di global action, di un'azione globale, allora io direi che i sistemi sociali, le società si umanizzano, si cambiano e si strutturano per il meglio. I pescatori esperti sanno che quando si rompe la lenza possono fare dei nodi, c'è una tecnica particolare, non so se qualcuno di voi la conosce, una tecnica particolare per cui si possono fare dei nodi o dei rammenti che diventano non tanto un rimedio rabberciato e precario, qualcosa per cui ci si deve rammaricare, si pensa di aver a che fare con un punto di debolezza. Ma questo